slick chick. See, a neat chick. The she's part of makes me tick. Mama,
hey, hey, hey.
Clickety click, a slick chick.
Hey, hey. Hey, hey.
The hot heels on for the baby blues hat.
Hey, hey. Hey, hey.
Man, oh man, what a sack.
Hey, hey. Hey, hey.
Purple lipstick for the very first time. Man, oh man,
hey, hey.
It was a night.
Hey, hey. Hey, hey.
Everybody stopped, we're on a dime to look.
Hey, hey. Hey, hey.
Even my heart. Shook.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
She's my clickety click, a slick chick.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a slick chick. She's a neat chick, but she's what makes me tick. Mama,
yeah, 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 yeah.
Clickety click, a slick chick. Yeah, don't you know she's a slick?
Yeah, yeah.
My, 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 my,
my. Yeah, yeah.
I slick,
yeah,
a chick.
Yeah, yeah.
Ah, yeah.
Yeah, yeah.
Yeah.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
A slick chick.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Mama.
Yeah, 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 yeah.
Click it, click, a slick chick.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah.
I got,
yeah,
yeah, a crazy little chick.
Yeah, yeah.
I don't,
yeah,
you know she's slick.
Quando passo il ponte con te, comincia la nostra avventura. Tienmi pure la mano perché non vorrei avere paura. E lontani dalla città correremo sull'erba dei prati, correremo per ore su e giù fino a che non ci siamo stancati. Dindendon, cos'è questo suono? È il mio cuore che batte per te. Dindendon, suonate campane, sono già innamorata di te. Dindendon, cos'è questo suono? Sera verrà, ai prati daremo un addio, verso casa ora si va, il tuo sguardo si incontra col mio, questa notte ti penserò, passeranno veloci le ore e nel buio ti rivedrò, è da poco che penso all'amore. Dindendon, cos'è questo suono? È il mio cuore che batte per te. Dindendon, suonate campane, sono già innamorata di te. Dindendon, cos'è questo suono? È il mio cuore che batte per te. Dindendon, suonate campane, sono già innamorata di te. Quando passo il ponte con te, quando passo il ponte con te.
Slick Chick, 21:41, Radio Wombat, lunedì, di non mi ricordo assolutamente più che giorno, il 3, il 4,
il
4.
3 marzo, il 3 marzo, il 3 marzo.
Ah sì, non è il 4?
No.
Vabbè.
No, ci hai detto una cazzata, sì, hai detto
è il 4 marzo.
Sbagliamo tutto.
Esatto, Slick Chick, trasmissione come avete potuto intuire dal primo brano che vi avevamo fatto ascoltare, una trasmissione sul brio e sull'allegria e sulla voglia di vivere. Non è vero.
Sull'imposizione, almeno del sorriso all'inizio di ogni vostra mattina.
Che bello, io inizierei sempre le puntate con la gigliola, secondo me.
O quantomeno con delle campane, dei ding dong.
Che diceva cose... poi Dindon Dang Bram, diceva delle cose,
no,
strane.
Lì mi faccio prendere dalle emozioni, ah, spengo il cervello.
Non capisci più niente.
No, esatto.
No, capisco, infatti. Sì, questa era Gigliola Cinquetti, che ci cantava Quando passo il ponte con te. Mi sentivo un po' all'Antognano nel annunciarla così.
Ma ovviamente insomma, contestualizziamo subito appunto questa canzone sul ponte, no? Sui ponti che
sui
diciamo
ponti
distinguerà questa puntata di oggi. Quindi...
sì, Slick Chick puntata, cioè trasmissione, ricordiamo per chi ci ascolta per la prima volta, trasmissione che prende spunto da un argomento un po' casuale, da un oggetto,
una parola, cioè, un tema,
qualsiasi cosa, un numero, un anno, per prendere spunto appunto e trovare una scusa per parlare di musica e far ascoltare un po' di musica, ma anche raccontarvi delle cose magari insolite o bizzarre che ci vengono in mente.
Percorsi diciamo musicali e altamente personali di noi che vi propiniamo appunto questa musica.
Sì, fondamentalmente si potrebbe anche descrivere come noi che ascoltiamo la musica ci viene in mente di tutto.
Ma va un po', ma senti questa.
E quindi pontifichiamo, sì. Senti che proprio, gancio.
Proprio per iniziare subito con le pontificazioni, direte, ma Gigliola Cinquetti, chi cazzo è? E ve lo diciamo noi. Chi
dai,
è?
Come chi è
ma
Gigliola? Come?
Lei è la ragazza che fece Non ho l'età. È
non
lei,
ho
è
l'età.
Proprio lei. Sì. E con la preparazione che contraddistingue questa professionalissima trasmissione, Slick Chick ancora, abbiamo appena notato che la ragazza è stata tra. Praticamente lei negli anni 60 fu tra le primissime, la giovanissima che partecipò ai primi Euro Contest, Eurovision, quella roba là, cioè il Sanremo a livello europeo, il
Madonnina.
Peggio del peggio.
Madonnina. Devo dire che non sapevo neanche che esistesse sta roba,
no,
confesso.
Allora, ammetto che pensavo fosse una roba molto più recente, cioè fosse uno sbrocco contemporaneo, cioè
sì,
degli ultimi 10 anni.
La globalizzazione.
Guarda, onestamente sì, cioè proprio proviamo a fare una... Ma sai che Sanremo funziona, facciamo l'europeo, cioè una cosa del genere.
Ci sta.
Però invece no, leggo ora che è dagli anni 60 che esiste, che va avanti questo contest, dagli accordi della cieca, no scherzo, non lo so, non ho idea, e la nostra buona Gigliola ha partecipato praticamente a ogni decade in una forma diversa. Le prime volte come la minorenne italiana che riusciva appunto a sfondare con... poi è bellissimo che tutte le canzoni italiane di quegli anni, hai visto, cioè avevano... A un certo punto riuscivano ad avere un'abbastanza celebrità e venivano proposte al mercato internazionale.
Certo.
E venivano tradotte letteralmente.
Certo.
I don't have the age. Non ho l'età, cioè capito, la traduzione è letterale o all'incontrario.
Oppure con dei titoli assurdi che non c'entravano niente a volte.
Sì, no,
anche.
Ma quelli vabbè.
Quello dici, più il viceversa, devo dire.
Quello vabbè, dici.
Quello avevamo fatto una puntata una volta con un ospite eccezionale, che si chiamava Italiani poi era gente, dove partivamo dal contrario.
Esatto, quando la grande fama internazionale poi veniva tradotta in italiano, sì.
A caso.
No, però sì, io sono fissatissimo sulle traduzioni letterali perché fanno sempre molto ridere.
Sì, direi.
Comunque, insomma, la nostra Gigliola con il suo pezzo Quando passò il ponte con te ci introduce verso questa puntata di oggi.
Ci introduce ai ponti, sì, perché in realtà era anche un modo per rendere omaggio alla nuova trasmissione Ponte Radio che è iniziata venerdì scorso e che si porterà avanti, spero, per l'eternità e che è un primo esperimento di, primo forse no, ma insomma un corposo, diciamo, esperimento di condivisione di contenuti insieme ad altre radio affini, sorelle, così. E quindi diciamo che Ponte Radio è un po' il nostro modo che abbiamo trovato per produrre qualcosa insieme, costruire qualcosa insieme. Per questo anche l'abbiamo chiamata Ponte Radio, perché è un po' un passaggio da una radio all'altra, un tendere verso una radio e poi passare a quella dopo, insomma stare un po' in maniera un po' più fraterna e sorellesca insieme.
Sì, e insomma per dare qualche dettaglio in più, insomma sicuramente per gli ascoltatori più frequenti Radio Wombat magari l'ha già notato, perché la prima puntata è stata appunto venerdì scorso, ma resta appunto un appuntamento settimanale ogni venerdì, all'ora di pranzo, dove c'è questa rotazione tra al momento quattro radio, quindi Radio Quar, Wombat, Onda Rossa e
Eustachio,
sì, da Verona e limitrofe. E niente, sì, è un continuiamo, è una discussione che abbiamo fatto un sacco, ad esempio, noi internamente da radiantisti, radiofonici e radiofoniche, che è una cosa bellissima in generale riuscire a quagliare una roba del genere su che esca dai nostri territori e basta, dai nostri anche solo microfoni che hanno il loro raggio in un certo senso. Quindi uscire fuori e confrontarsi con gli altri è sempre divertente, ecco, sì, quello sì.
Decisamente.
Viva i ponti.
E anche ascoltare nuovi linguaggi, quindi sentire come le altre radio raccontano questo e quello, i loro stili, le loro diversi modi di fare le cose, ecco.
Sì, vabbè, anche dai, ora facciamo un po' di sciana, perché non ce la facciamo, ma anche soltanto dialettale, guarda, il passaggio da Verona a un quartiere di Roma generico è sempre bellissimo.
Sì. E anche noi con le nostre quant'altro.
Sì, assolutamente.
Quindi dicevamo, puntata di Slick Chick un po' in omaggio appunto al Ponte Radio, e quindi la dedichiamo ai ponti, non solo radio, ai ponti in generale. E siamo partiti da Gigliola Cinquetti, ma in realtà saltabeccando vi citeremo un po' di ponti, un po' di storie di ponti che non hanno necessariamente a che fare con la musica, ma anzi, il primo ponte di cui vi parliamo è il ponte di Kazarma o di Arcadico, che è uno dei quattro ponti micenei ad Arco a Mensola. E ora detta così può sembrare che io cosa sto dicendo, non so cos'è bene.
E adesso visualizzate un ponte a Mensola.
Ponte a Mensola, secondo me è anche un posto in provincia,
sì,
cioè qua di Firenze.
Sì,
vabbè, ma questo non si era detto che eravamo internazionali.
Sì.
Quindi, comunque faceva parte questo ponte di una rete di strade progettata per i carri tra Tirinto ed Epidauro nel Peloponneso in Grecia. Ma e perché ve ne parliamo? Perché in realtà è uno dei ponti più antichi che si conoscano. Qualcuno dice che è pure il più antico in assoluto, ed è tuttora usato. È probabilmente il ponte che a tutt'oggi non solo è arrivato fino a noi, ma continua ad essere utilizzato, che non è una cosa da poco. E risale all'età del bronzo, quindi XIII secolo avanti Cristo, e dell'epoca micenea, quindi diciamo intorno al 1300-1190 avanti Cristo, quindi ha tipo 3000 anni. E appunto molto bello, andatevelo a cercare, perché anche solo vederlo, non lo so, a me forse sono un po' intrippata io, ma vedere queste cose che sopravvivono per 3000 anni e le stiamo continuando a utilizzare mi sembrano sempre un po' mistiche, cioè non lo so, mi danno sempre una sensazione di,
sì,
boh,
sì.
Di qualcosa che va di soprannaturale quasi. E vabbè.
Sì. Ma questa cosa qua di come queste cose riescono a durare negli anni è sempre in effetti incredibile. Di recente, non so se l'hai visto, in Sicilia, nella Valle dei Templi, hanno ritirato su una statua, tipo una statua enorme, fatta di scavi, di resti, tipo di 7-8 metri, una roba del genere.
Vedi?
Ed è un monolite, il tempio del sole era.
Sì, ma infatti a me queste cose.
Sì, sono sempre qualcosa di mistico dietro.
Sì, e tra l'altro il ponte, lo vedremo anche nel corso di questa puntata, ha un significato particolare di per sé, cioè non ha una costruzione come le altre. Ora, banalmente, è chiaro e ovvio a chiunque che il ponte è almeno nel pensiero umano, ha una simbologia, cioè è chiaro che è qualcosa che si usa per collegare e quindi di per sé ha una funzione un po' magica, se vogliamo, di per sé. Però questa cosa lo vedremo poi nel corso della puntata. È diventato sempre più esplicito, cioè si è assegnato ai ponti un qualcosa di un significato veramente esplicitamente che andava oltre il loro ruolo pratico proprio, non era solo urbanistica, un arredo urbano, un attrezzo utile, era qualcosa di più. Ma vabbè, e andiamo avanti, direi, e il prossimo brano è di Aretha Franklin ed è Bridge Over Troubled Water, ma in realtà, ecco, questo brano in realtà è di Simon e Garfunkel, lo devo dire, perché Comunque, chi è abituato ad ascoltare Slick Chick sa che non ci vergogniamo di mandare musica di tutti i tipi, e tra questi tutti i tipi c'è pure Simon & Garfunkel. Sì, cioè, lo dobbiamo dire. E guarda, e mentre dico Simon & Garfunkel, mi va giù il parasputi del microfono, sarà un segno del destino. questa scaletta addirittura compaiono, in questa scaletta compaiono addirittura due volte Simon & Garfunkel, ma entrambe le volte non ve li farò ascoltare.
Cioè, esistono, sì. Sappiatelo,
cioè,
ma
hanno scritto roba.
Ma proporremo sempre la versione che ci piace di più di altre persone.
Infatti. Sì. E questo Bridge Over Troubled Water è un brano, insomma, un grande successo del 1970, che in classifica fu rimpiazzato solo da Let It Be dei Beatles, che peraltro, se l'ascoltate, gli assomiglia pure un po'. Quindi, evidentemente, in quell'anno andavano i brani così. È stata cantata questa canzone praticamente da chiunque, ne sono state fatte 100 versioni e c'è pure un riadattamento in gregoriano che ero molto tentata di farvi ascoltare, ma poi ho avuto pietà. E tra i primi che la reinterpretano ci sono Elvis, sempre nel 70. Questa cosa è una cosa che forse, anzi sicuramente, si è un po' persa. Negli anni 60-70 andava molto, forse anche un po' 50, che c'era un grande successo e c'era un altro cantante molto famoso che lo reinterpretava subito, a botta, bomba, subito. Ma non era una cover, era un qualcosa di più.
No, sì, hai detto bene, dagli anni 70 in poi questo concetto, cioè il concetto della hit, quindi del successo, come si dice, unico, sì, innovativo, bla bla bla, è proprio una roba
dopo, sì,
cioè degli anni 70, cioè sì, la canzone era, anzi, una cosa da riprodurre, anche solo il concetto di cover arriva dopo.
Ma cioè, anche il concetto di star probabilmente è legato a questo fatto, nel senso che la canzone era ancora un qualcosa, il successo è ancora legato molto alla canzone. Poi certo c'era anche l'interprete, che aveva tutto il suo, insomma, la sua valenza, la sua importanza. Però poteva succedere, e succedeva tantissimo, che un brano che aveva avuto un grosso successo due mesi dopo finisse in classifica cantato da un'altra persona.
Sì, sì, ma questa cosa qua, ci sono delle storie in generale piuttosto buffe, proprio legate alla radio e al successo, che negli anni 50-60 americani c'erano dei pezzi blues, dei pezzi country e dei pezzi folk che giravano e che magari giravano in dei posti dove c'era la segregazione razziale, e a un certo punto diciamo la stazione radio doveva rendersi conto che la stavano contando le persone di colore, che era, esatto, un problema. Sì. Però sì, in generale tutto l'aspetto del successo, l'hai citato te, il primo, cioè Elvis
è stata la prima star.
Sì, è proprio, però ancora diciamo il musicista che raggiungeva il successo era comunque sia rientrava nei binari dell'artista prima di tutto, e poi era un artista di enorme successo.
È vero.
La bilancia è stata proprio tutta ribaltata verso l'aspetto del successo. Ora, vabbè, parlarne ora è veramente, non lo so, surreale, però insomma ancora...
Era strano, era ancora ambivalente. Tra l'altro si dice che probabilmente la prima rockstar dopo Elvis, perché Elvis obiettivamente fu quello che un po' cambiò il mondo, la prima rockstar fu Bowie, con sì, Ziggy Stardust.
Sì, no, tipo anche lì pensa pure, oppure all'aspetto autorale, no? Cioè, comunque sia a rimarcare che quella canzone la sta scritta da... E ora cosa buffa, ad esempio, si fa una cosa simile, secondo me, sui produttori.
Ah, è vero.
Si dice, quello è stata prodotta da...
È vero,
da
è
serie.
Vero.
Lui o lei è lo scemo che farà questa roba, ma in verità la ciccia l'ha fatta qualcuno dietro.
Ben più
valido. Sì, tipo, tipicamente, sì.
Sì, è vero. Poi insomma, in Slick Chick lo diciamo spesso e lo ridiremo, lo continueremo a ridire. È molto interessante anche studiare come nei decenni la questione del copyright si è modificata, quanto fosse molto più tranquillo e come dire, pacifico anche attingere dalla musica altrui senza necessariamente rivendicarne paternità o maternità. Quindi dicevamo, come si chiamava? Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, che però a un certo punto negli anni 70, subito nel 1970, la canta Elvis, e pare che durante l'ingaggio di Elvis a Las Vegas, ahimè quel terribile momento durato millenni, Paul Simon assistette a uno degli show e dopo aver visto Elvis che cantava questa canzone si dice che abbia esclamato: ecco fatto, questa è la versione definitiva, tanto vale andarcene tutti a casa. E però invece un anno dopo arriva Aretha Franklin che pare che già il brano in origine, proprio già al tempo di Simon & Garfunkel, era un po' pensato come un gospel, e quindi Aretha Franklin, che quelle acque da gospel ci sguazzava la grande, ha detto va bene, cioè ci penso io, che io lo so fa davvero il gospel, no voi,
eh sì.
No voi bianchicci. E, è interessante anche solo il testo, perché dice: quando i tempi si fanno difficili e non si riescono a trovare amici, come un ponte su acque agitate mi distenderò. E come dire, cioè sì, è un po' così, un po' sdolcinato, però fa sempre piacere, visto che siamo in acque agitate direi da un bel po' di anni, non mi ricordo in effetti quando è che non siamo stati in acque agitate, e quindi fa sempre piacere così un'ancora che ti viene offerta. E, però non esageriamo, e quindi arriviamo a finire.
Se no, torniamo con Gigliola subito, sì. Si rimette il din don.
Esatto. Oppure si arriva alla cura di Battiato. E quindi invece ci ascoltiamo la versione ben più meravigliosa di Aretha Franklin.
Thank you.
che bellini. Che bellini, questi erano i Pizzicato Five
con 59th Street Bridge Song.
Non male, l'hai detto
Feeling Groovy. Sì. Insospettabilmente giappi, dicevamo.
Bellissimi, sì, molto giappi. E insospettabilmente, per essere dei giappi, non fanno delle cose tipo con motoseghe, rumori tremendi, noise brutalissimo.
Sì, peccano come al solito di acuti. Però un pochino non ce la fanno.
E gli piacciono i giappi, gli acuti. Sono soprani dentro. È un po' così.
Sì, e, no, dicevamo, il pezzo, anche questo qua è stato l'originale saccheggiato. Cioè, l'originale è anche questo. Questo è di Simon & Garfunkel.
Esatto.
I due, cioè, i tra marrani. Le righe. No, no, i due scusami, sì. Mi hai fregato, la volta, ero pronto per gli insulti. Sì,
no,
comunque
no,
sia,
no, terribili,
sì, sempre.
Ma infatti alla
della
fine
della stronza coppia, chiama.
Sì, la malefica coppia. Ma infatti non ce l'abbiamo messa e vi abbiamo messo a cover dei Pizzicato Five, perché comunque bello tutto, ma Simon & Garfunkel comunque abbiamo una dignità da difendere. Non è che su Slick Chick si può mettere proprio di tutto.
Sì, no, davvero, poi questo era... Ora, l'originale non ce l'ho presente,
no,
anche perché mi rifiuto da solo ad ascoltare, cioè dovrei aver ascoltato da solo di Simon & Garfunkel e mi rifiuto.
Ecco,
però il pezzo era super danzereccio, molto...
E infatti...
Molto un piuttosto svolazzino, come mi veniva
svolazzino
in mente questa cosa qua. Ecco,
sì. L'originale sì, è dei Simon & Garfunkel del 66, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, l'album... E, invece passando al prossimo brano di una personcina e di un gruppo ben più corposo,
ci
come
rifacciamo,
dire.
Ci rifacciamo.
Oh, finalmente arriviamo a Blondie, perché ha fatto un pezzo che è contenuto in The Curse of Blondie del 2003, quindi piuttosto recente in realtà, un pezzo che si intitola Diamond Bridge, quindi qui punti di diamanti, come dire. E anche questo ci dà lo spunto, non proprio il pezzo preciso di Blondie, però in generale questa scaletta dedicata ai ponti ci dà lo spunto e la scusa per parlare un po' di questo episodio che a Firenze è super noto e super, anzi, abusato, ne parlano tutti, e che forse però fuori da Firenze è un po' meno conosciuto, del famoso momento in cui nella notte tra il 3 e 4 agosto del 44 furono distrutti dai tedeschi i ponti, tutti i ponti di Firenze.
5 ponti, sì, incluso la Santa Trinità, che era quello famoso e rivendicato come appunto...
Della Mannati.
Sì, esatto, proprio bello quanto quello, quanto Ponte Vecchio, eccetera, eccetera, almeno rinomato come tale. E niente, sì, in quella notte l'allora console, tale Wolf, mi pare si chiamasse,
sì.
Fondamentalmente insieme al vescovo di merda di Firenze del tempo, e ci teniamo davvero a chiarire, ovviamente per partigianato nostro ovvio che vi sto a dire, però che il vescovo e questo qua non erano, e questo Wolf console, erano due merde schifose che si sono un sacco vantate dell'aver salvato Ponte Vecchio a posteriori. C'erano stati per decenni a braccetto, ci sono le foto delle SS al Duomo di Firenze, cioè,
sì, ma lo stesso Ponte Vecchio si dice che in realtà, poi va a sapere se è vero, ma che fu risparmiato, perché anche lì Gerard Wolf, il console, disse: ah no, ma grazie a me si è risparmiato Ponte Vecchio. In realtà pare che fu perché Hitler in persona si era affacciato da Ponte Vecchio insieme a Mussolini e ha detto: oh, che bello questo,
sì,
ponte,
sì, sì.
Siccome gli piaceva l'hanno tenuto.
No, ma poi vabbè, negli ultimi anni, tra l'altro, ci sono state anche da una puntata epica dei Simpson, in verità è il primo caso di questa roba qua, però che durante la Seconda Guerra Mondiale ci fossero in tutti gli eserciti squadre delegate espressamente alla preservazione e al furto di opere d'arte nei posti dove si andava, cioè è cosa certa, ecco.
E qui non andò bene. Il 31 luglio del 44 tutti i ponti di Firenze, compresi Ponte Santa Trinità e anche Ponte Vecchio, vennero minati. E poi appunto si disse che, per qualche ragione che vai a sapere poi in fondo davvero quale fu, Ponte Vecchio fu risparmiato, fatto sta, e tutti gli altri crollarono. In realtà, questo tra il 3 e il 4 agosto, vennero fatti saltare per chiaramente coprire la ritirata all'esercito tedesco in realtà, e ai fascisti. In realtà, Ponte Santa Trinita, per quanto Ponte Vecchio sia chiaramente più famoso internazionalmente, ma in realtà è forse Ponte Santa Trinita è il ponte più amato dai fiorentini e delle fiorentine. Cioè, in realtà è un ponte a cui i fiorentini tengono forse anche un po' di più di Ponte Vecchio. Sarà perché Ponte Vecchio è pieno di bottegai maledetti e ci sono i laidi gioiellieri e che ormai è una bomboniera e tutto quanto. Fatto sta che in realtà Ponte Santa Trinita c'era proprio un affetto cittadino, tant'è che quando poi a un certo punto si trattò di ritirarlo su, di ricostruirlo, ci fu un vero momento di partecipazione dell'intera città e di sollevazione dell'intera città, perché uno dei progetti più quotati era quello di rifarlo ex novo. Quindi rifacciamo un ponte ex novo, moderno, bello, scintillante, basta con questa roba vecchia. E ci fu di fatto una lotta popolare, sicuramente guidata da molti intellettuali dell'epoca, per carità, ma anche proprio con una partecipazione molto popolare degli abitanti della città, che dissero: no, quello è il ponte nostro, si rifà. Tra l'altro una parte del ponte è fatta da Michelangelo, insomma c'era anche delle ragioni anche oggettivamente.
Avevano partecipato insomma, i ragazzi.
I ragazzi l'avevano fatto anche bene, e quindi insomma grosse lotte finché alla fine ottennero di ricostruirlo a partire dalle vecchie pietre e di ricostruirlo esattamente come l'originale. Questa cosa non fu banale e toccò, insomma, come dire, lottare per ottenerla, e adesso lo possiamo vedere per com'è grazie a una lotta popolare del tempo. E Calamandrei, vi leggo al volo così nelle memorie di Calamandrei, quando ricorda quella notte dell'esplosione dei ponti: alla prima esplosione sul cader della notte scrollò appena alle spalle e restò indietro. Allora i manigoldi ritentarono di far saltare i piloni, ma invano. Allora lavorarono alla disperata tutta la notte ad avviluppare in una gabbia d'esplosivo l'intera arcata, e solo così, vicino all'alba, riuscirono a farlo saltare. Questo affannarsi notturno di ombre crudeli contro il ponte che resisteva somiglia a una scena di tortura. Anche il vecchio ponte, colpevole di aver resistito, fu condannato a perire di morte lenta sotto i supplizi dei tedeschi. Questo era, parlava precisamente proprio del ponte Santa Trinita. E niente, quindi questo era così anche per contestualizzare, perché effettivamente i ponti, se ne era parlato anche in un'altra puntata di Slick Chick, non mi ricordo manco più a che tema, ma in realtà, come il ponte di Belgrado, che è diventato un simbolo durante la guerra nei Balcani, un simbolo da una parte di resistenza, ma dall'altra parte anche del devasto che la guerra porta con sé.
Vabbè, ora della multiculturalità di quelle zone.
Esatto, sì, perché Ponte di Belgrado, per l'appunto, collegava esattamente due popoli che a un certo punto hanno preso a uccidersi, e anche lì, non perché gli era saltato il ghiribizzo. Ma fatto sta che i ponti, effettivamente, il momento in cui un ponte viene fatto saltare, viene distrutto, generalmente c'è un momento molto di pathos, molto grosso intorno, cioè è un momento particolare e molto sentito dagli abitanti della popolazione. Non è come quando viene fatto saltare un altro tipo di edifici, al di là del dispendio di vite umane, è un qualcosa appunto forse più simbolico e forse una ferita più pesante da sopportare.
No, scusami, ma su questa roba qua invece grazie all'amabilissimo Internet Archive ho trovato ora una chicca del Comune di Firenze, che nel 2009 aveva in progetto nel 2009 di farci passare una linea tranviaria.
Oh madonna, vedi? Questa l'avevo rimossa invece.
No, ma sono cose incredibili, perché ci sono le dichiarazioni del estate 2009 saranno finiti i lavori.
Certo, e quindi sì, perché no, si fa in due giorni.
Poi va a capire, sarà stato
un ubriaco.
Un ubriacone del comune, vabbè. Però insomma l'hanno detto.
Certo, dove non è riuscito il...
Capito, Michelangelo, prendi e porta a casa.
Si fa la tranvia, noi altri... Esatto. E va bene, quindi ci ascoltiamo, dicevamo, Blondie a questo punto, yes. Dopo tutto questo parlare di ponti, ce ne ascoltiamo uno di Diamanti, Diamond Bridge di Blondie, appunto. Sono le 22:20, sempre su Slick Chick, sempre su Radio Wombat. Vi ricordiamo i social Wombat, ovvero il sito prima di tutto radiowombat.net, dal quale ci potete ascoltare in streaming da ovunque vi troviate, abbiate a disposizione, se avete a disposizione una connessione internet, e in onde medie sulla frequenza 1359 AM. Questo se vi trovate nella zona di Firenze e dintorni, fino ad arrivare verso Prato e un po' oltre. E il pad della diretta, direttawombat.vado.li, col quale potete tenervi in comunicazione con noi, potete scriverci mentre siamo in diretta, non ci scrivete quando non siamo in diretta perché abbiamo una vita e non vi leggiamo.
No, no, no.
Ma potete farlo invece in differita scrivendo alla posta, postawombat@insiberia.net, e lì invece nel nostro tempo libero così leggiamo le numerose mail che ci mandate,
va
di
bene,
spam
basta,
generalmente.
Basta, è arrivato il momento di fare chiarezza sulla questione. Abbiamo dei ghostwriter sottopagati e, e sottopagate, e li teniamo chiuse in dei scantinati.
Esatto, così abbiamo più tempo libero per stare sempre sull'internet a trovare notizie frivole.
Oh yes. E invece niente, abbiamo appena, tornando invece a quel che ci interessa davvero, quindi la musica, abbiamo appena sentito di nuovo, diciamo, Blondie,
Diamond Bridge, sì.
Yes. E niente, dicevamo appena fuori dai microfoni come Blondie sia un, sempre cercando di rimanere nel tema dei ponti, un grandissimo collegamento per la fine degli anni 80, i primi anni 90, dove diciamo il raving e le discoteche iniziavano a mescolarsi, e quindi iniziava, c'era una parte glamour, una parte festaiola, e Blondie è emblematica per questo momento perché era veramente una proprio super cool, super a tempo, iper iconica, sì,
Ma tra l'altro si diceva fuori dai microfoni appunto che Rapture, il pezzo di Blondie, è stato il primo brano hip hop andato in televisione, cioè che è paradossale perché comunque insomma una frontman bianchissima, ma in realtà poi nel brano
sempre in tacchi,
sì, cioè proprio tutt'altro di quello che ti aspetti dall'hip hop, ma in realtà non è vero perché nel videoclip c'era grandi ospiti con un sacco di persone che facevano parte effettivamente della cultura hip hop dell'epoca, del momento, quindi era anche un po' quello che Blondie effettivamente riuscivano a tirare dentro varie anime, erano molto versatili effettivamente come dicevi, e avevano effettivamente, erano dentro le situazioni e quindi conoscevano le persone giuste, non perché c'avevano gli agganci, ma perché facevano parte di quel mondo.
Tra l'altro sì, ora mi richiami all'ordine, mi fai sentire ingrato perché io le associo il gruppo a lei di base,
anch'io,
anche se
anch'io.
Non è vero, cioè era un
vabbè,
gruppo...
ma è bionda.
Sì, però poi veramente
anch'io.
Cioè, spaccava lo schermo, dai, insomma, in un certo
anch'io,
senso,
anch'io
sì,
la associo, cioè, assolutamente. Sì. E invece arriviamo a un altro pezzo della 90 della musica, molto meno conosciuta, Joanna Newsom. Io spesso ve la faccio ascoltare, almeno Slick Chick è piena di Joanna Newsom perché mi piace un botto, è un'arpista. Che però secondo me fa delle cose molto anomale, oltretutto molto strane, e c'ha questa voce pazzesca, la sentirete questa voce un po' da bambina capricciosa, bellissima, e fa queste canzoni generalmente molto surreali, molto sognanti, dove ci sono questi esseri strani, animaletti, esplorazioni in terre strane con barche fatte di gusci di noce, tutto dei testi molto bambineschi, volendo. Ecco, e a me fa venire in mente, perché poi questo pezzo che vi faremo ascoltare si chiama Bridges and Balloons, tratto dall'album del 2004 del Milk Eyed Mender, che è molto bello fra l'altro, se vi capita ascoltatevelo tutto. Mi fa venire in mente Bridges and Balloon, questo ponte di Roma che mi hanno fatto conoscere, Ponte Garibaldi, dove approdano tutti i palloni da calcio perduti e portati via dalla corrente. Cioè che è una roba che io... boh, finché non l'ho vista non ci credevo, ma effettivamente è così, te t'affacci e vedi che sotto c'è un botto di palloni che vai a sapere, non lo so. So che c'è molte teorie che cercano di spiegare questo fatto, perché lì e non da altre parti, e perché solo palloni. Fatto sta che lì è pieno di sti palloni, probabilmente, non lo so, io mi immagino ci sarà una scuola vicina, un campo, un... Non lo so.
Dei lanciatori di palloni.
Scarsissimi.
La peggiore squadra di calcio di Roma sta accanto a Ponte.
I Monty Python che stanno lì. Una roba del genere. No, non lo so, poi mi fa molto, mi assomiglia molto al racconto di Michele Mari in cui loro giocano e i palloni finiscono sempre nel cortile di questo vicino che se li ruba tutti e non glieli vuole rendere. Cattivissimo.
Su questa roba qua c'è una storia meravigliosa dei mondiali di calcio negli anni 50 che si fecero in Sud America. Tanto ebbero un risvolto assurdo perché giocarono in Brasile, il Brasile perse questi mondiali, fu percepito come un gesto, si suicidarono tantissime persone.
Oh, Madonna!
Sì, una roba assurda. Ma la cosa a cui volevo arrivare era che le squadre europee arrivarono a questi mondiali in barca e si allenavano in barca. Quindi dopo una settimana in mare persero tutti i palloni. Però è una cosa che è successa davvero.
Oddio, quanti ce n'avevano?
Ma anche se ce n'avessero avuti 20, sai, in un pomeriggio ti piglia il matto, due pallonate, sono tutti in mare. Eh sì. No, torniamo ai ponti.
Che bello. E quindi questo era così per accompagnarvi verso Bridges and Balloons di Jonna Newsom.
We sailed away on a winter's day with fate as malleable as clay. But ships are fallible, I say, and the nautical, like all things, fades. And I can recall our caravel, a little
dreamt we were saddled by the base of its lips, where the cold gray waters rippled and the misty morning light held a match to reach a cigarette. Watch the soul curl in the mist, your eyes blue as the ocean between us. Cracks in the ceiling, spell out. Turn to the wall, put sheets around my head. Tried to sleep, dream my way back to you.
E rieccoci di nuovo.
Rieccoli.
Sì, infatti stavo proprio pensando come benvenuti a una trasmissione di approfondimento sull'Irlanda, come avrete capito.
This is Sean McGowan. Ricominciamo da capo.
Ricominciamo da capo. Sì, vabbè, però quando ce l'ho, ce l'ho.
Ma dai, non ce la facevamo. Non... Cioè, quanto è passato? Due puntate che non parlavamo di Sean McGowan.
Due puntate.
Cazzo. Cioè.
E questa qua si capiva quasi tutte le parole. Non
infatti.
C'era...
Dai. Oh, voglio dire. Sì, erano ovviamente i Fox con Misty Morning, Albert Bridge, però dai, ci stava, perché l'Albert Bridge è un ponte che attraversa il Tamigi tra Chelsea e Battersea a Londra, e ovviamente io lo so questa cosa perché, certo, la so moltissimo.
Cioè, scusa, ma non eravamo giusto ieri l'altro tra
sì,
Tottenham
sì.
E Broadbourne.
Anche a Empoli. È una mattinata di nebbia, ovvero Misty Morning sull'Albert Bridge. E il testo è meraviglioso perché dice: ho sognato che ce ne stavamo sulle rive del Tamigi, dove le fredde acque grigie si increspano. Nella nebbiosa luce del mattino avevi un fiammifero per la tua sigaretta. Ho guardato il fumo arricciarsi nella nebbia, i tuoi occhi azzurri come l'oceano tra di noi che mi sorridevano. Bellissimo, capito? E c'aveva ancora tutti i denti. No, forse no, era l'89.
No, mi dispiace, hai comunque iniziato ad ascoltarli troppo tardi.
No, era l'89, non ce l'aveva.
Non hai scuse.
No. E quindi anche qui comunque si parla di ponti, così come si parla di ponti in Hole in the Wall, Chisby Songs, che non è il pezzo che parla del ponte, ma l'album questa volta dei Poison Girls.
Posso dirlo io?
Dillo, perché io non lo so dire.
Chappaquiddick Bridge. si chiama davvero così, e l'ho detto perfettamente. Lo ripeto,
sì,
per gli attenti ascoltatori e ascoltatrici: Chappaquiddick, proprio C-H-A-P-Quiddick Bridge. delle Poison Girls.
Sembra tipo un milanese, forse.
Ciappa qui, Dick.
No.
Figa.
È un po' così. Vabbè, si vede che erano state le Poison Girls in un attimo a Milano, in provincia, non sì, so, la Barona.
Sì, 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 erano loro. Con questo... Bauscia.
Esatto. E quindi hanno fatto questo album per rendere omaggio a Milano. E...
e ai navigli, appunto, esatto. Caratterizzati da tutti i loro ponti.
Non siamo stupidi. Che poi questo è il primo album dei Poison Girl del 1980, uscito per la Crest Records, scusa, cioè,
capito, non per,
non per pizza e fichi, la Crest Records. E la cantante dei Poison Girls si chiamava V.I. Subversa. V.I., dai, si chiamerà V.I.
Sì, 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 giusto, giusto.
V.I. Subversa, bellissimo. Ahimè è morta nel 2016. Ma la cosa che vi volevo far notare, perché non è una roba molto nota, io l'ho scoperta perché Poison Girl a me piacevano molto quando ero pischella, sentivo, ma non sapevo i dettagli biografici. La cantante, appunto, quando registrò il primo singolo aveva 44 anni e aveva due figli. Pete Fender, nato nel 64, e James Stone. Vabbè, chiaramente ognuno dei due aveva gli pseudonimi come si usava in quel momento. Insomma, questi due pischelli, perché erano proprio bambini di fatto, misero anche loro su due gruppi, i Fatal Microbes, bellissimi, andateveli a cercare, i Fatal Microbes sono stupendi, e Rubella Ballet. Ma ora Rubella Ballet erano lievemente più grandini, ma quando misero su il gruppo erano quasi tutte donne, non tutte, ma insomma quasi. Ma i Fatal Microbes al tempo avevano tipo 11 anni, ma veramente, cioè se guardate c'erano proprio bambini che cantavano, cioè la voce è proprio da bambini, Joanna Newsom, proprio quelli erano bambini davvero. E il primo singolo dei Fatal Microbes fu Violence Grows, bellissimo tra l'altro, ma fra l'altro non è che facevano due accordi. Cioè era roba anche di una
complessa,
certa
complessa.
Cazzo, sì. E venne campionato da John Peel, cioè così, no? E questi a 11 anni. E l'etichetta era la Small Wonder Records, dove dentro ci stavano i Bauhaus, i Cress, i Cure, Cockney Rejects, Angelica Upster, insomma, e questi e i meravigliosi Fatal Microbes. E invece dei Rubella Ballet, che John Peel, questi non se l'è campionati, però il primo concerto è finito in un riot, così giusto per ribadisco, loro erano tipo 14 anni. E si trovano anche dei video, tra l'altro, non di sto riot, però ci trovano dei video, un po' stile videoclip, fatti palesemente da qualcuno che stava dentro il giro dell'autoproduzione, comunque li conosceva, perché si vede che è roba fatta un po' così da amici. E vecchissimi, con tutte le immagini super sparate, così, però sono molto belli. Andateveli a guardare, si trovano su YouTube. Non lo so, a me mi fanno venire da piangere, perché veramente quando vedo queste cose penso, ma dove cazzo siamo finiti, oh mio Dio. E perché erano meravigliosi, erano veramente belli, 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 belli. E quindi non vi facciamo ascoltare le Rubella Ballet o i Fatal Microbes, che invece sarebbero comunque...
Che suggeriamo.
Suggeriamo e magari un giorno ve li riproponiamo, ma vi facciamo ascoltare la mamma, la loro mamma, che con i Poison Girls invece in questo caso fa All in the Wall, ovvero Tisbe's Song.
We'll be right back. searching myself for someone else's eyes.
Ed eccoci qua, le Poison Girls, ci eravamo messi a discutere se è nato prima l'uovo o la gallina, sì, Sex Pistols.
Sì, no, perché
il Cress.
Cioè, avete sentito, no, allora, sicuramente tutti questi questo trionfo degli anni Ottanta, con quelle marcette, il punk, la new wave che si mescolano. Io dicevo, mi ricordano un sacco gli Stranglers. Ad esempio, mi facevano proprio per tutta la parte marcetta e i synth strani sotto
e il melodica,
sì,
anche
esatto.
sì. Comunque siamo nel 1980 preciso, cioè comunque erano tutti proprio il proto punk,
sì.
Quello bello, fra l'altro vabbè, questa è ovvietà, sì. Però tutta roba super, super politicizzata, autoprodotta.
Vabbè, in un momento comunque sia che secondo me nella fascinazione che c'è verso il punk, la new wave, tutto il genere di quelli là, cioè si sottolinea sempre troppo poco che ciò che andava di moda era l'esplosione della disco, cioè era veramente l'alternativa a quella roba là, erano cioè solo ora abbiamo il coraggio di considerare Alberto Camerini qualcosa di decente, perché in quegli anni in verità era considerato tipo atrocemente pop,
il mainstream totale, sì
no, ma come sonorità, come
no, ma poi loro venivano dalla distruzione del mondo hippie, cioè del Summer of Love, tutta quella merda là, e loro la devastarono in questa maniera, quindi sì, ci avevano da un lato da devastare un passato che era quello di Jimi Hendrix, il machismo con le chitarre elettriche, dall'altro lato invece c'avevi la disco music che sfondava a bestia.
Sì. E invece mi dicevi, appunto, invece per ribadirlo, ma che dei due gruppi dei figli, questi Rubella Ballet sono proprio da spararseli, ecco,
no,
da vedere, dicevi prima di guardarsi, riguardarsi il video.
Guarda, quasi più da vedere che da sentire, okay. Cioè sono stra divertenti anche ad ascoltare, però davvero i video guardateveli perché sono coloratissime e proprio sparate con questi look che, insomma, ribadisco che eravamo negli anni, cioè 1980. Cioè pochi anni prima c'era il glam che aveva fatto, che veramente aveva sfondato, e loro riprendono a man bassa dal glam, però loro si facevano tutti i costumi tutti autoprodotti, questi capelli cotonati tinti a cazzo, sparati,
e quindi capiamo come hanno fatto breccia nel piccolo cuore di Pink
di brutto. Di brutto, ma io sì, ma l'ho scoperto tipo un mese fa, cioè non è che io ero bella balletto. No, cioè, minimamente. Però, e quindi arriviamo ora per ora qualcosa di completamente diverso,
sì.
E arriviamo a Catherine Bardon con, siamo sempre in quegli anni, 1979, e in Francia invece Catherine Bardon, Le Ponte des Soupirs, Il Ponte di Sospiri, in realtà questo brano, mi immagino, non ho letto il testo ma me lo immagino, sarà una roba sdolcinatissima, non voglio neanche immaginare di che parla, facciamo finta che non lo leggo neanche. Però l'aggancio è con Il Ponte dei Sospiri, il ponte di Venezia famosissimo, forse il più famoso ponte di Venezia. Beh, insomma, se la gioca con Rialto, ma insomma sì, direi che quello dei Sospiri.
Detto il ponte dei sordi. Scusa, non ce la dovevo dire questa idiozia, a troppo tempo stavo pensandola.
Va bene, il ponte dei Sospiri, situato a poca distanza da Piazza San Marco, chiaramente, e collega il Palazzo Ducale alle prigioni nuove, e serviva da passaggio per chi stava in carcere, per passare dalle prigioni agli uffici degli inquisitori di Stato per essere giudicati. Quindi loro erano chiusi di base dentro le prigioni e facevano il ponte dei Sospiri, per questo si chiama così, nel momento in cui dovevano andare a farsi giudicare, andare a processo, e quindi i sospiri erano dei sospiri anche di, come dire, di speranza. Ma era anche l'unico momento in cui loro vedevano il mare. e comunque vedevano fuori, perché io sono stata, non so se vi è capitato di andarci, Venezia super turistica, bomboniera, quella, poi a un certo punto, cosa che i turisti americani eccetera non minimamente si, non gliene può fregare di meno. Invece, se andate a vedere, a visitare le carceri, perché collegate a Ponte dei Sospiri, a Palazzo Ducale, ti fanno visitare le carceri ed è veramente impressionante, così come qualsiasi carcere è un qualcosa che ti massacra. Ecco, però il ponte, cioè scusatemi, le carceri di Palazzo Ducale, collegate dal Ponte dei Sospiri al tribunale, diciamo. Erano proprio dei loculi, cioè erano scavati nella roccia ed è strano perché sei proprio in riva al mare, quindi c'hai da un lato il mare e i carcerieri, i secondini palesemente avevano l'accesso al mare, lo potevano vedere almeno dalle finestre, invece chi stava in carcere, i detenuti e le detenute chiaramente erano relegati in questi loculi strettissimi, fra l'altro dove ancora è pieno di scritte, di simboli, dove puoi leggere robe lasciate 100 anni fa, un po' di più di 100 anni fa probabilmente, e sì, però insomma è abbastanza impressionante vedere questo stacco tra il mare e l'orizzonte, è tutto bello fuori e questa cosa tremenda dentro. Questo è Ponte dei Sospiri, chiamato giustamente, insomma, così, come altro si poteva chiamare, forse Ponte delle Bestemmie, non lo so.
Non leggete il testo, non leggete il testo.
Per l'amor di Dio. No, lo leggete, questa è la versione di Catherine Bardin, in realtà penso che il pezzo non sia manco suo, ma è una reinterpretazione, ma non andremo a indagare troppo, perché insomma, vabbè. Però il pezzo è gradevole, sentitevelo.
Tu t'en faisais tout un scénario de Juliette et de Roméo.
Senza farlo neanche apposta abbiamo steso un ponte verso la disco music, hai visto?
Involontariamente, cioè, involontariamente.
Abbiamo detto, è andata proprio così. Questa era Le Pont de Soupir di, non mi ricordo più come si chiama,
Catherine Bardem.
Ecco, e invece passiamo a I Desert Wolf, che vabbè, in realtà il nesso, come dire, qui è sempre l'album. Perché il pezzo che vi facciamo ascoltare è Passion in the Afternoon, però in realtà l'album è del 2018 e si chiama Pontification. E qui ci dà il gancio per parlare del pontefice
di Papa,
capito?
Proprio lui.
Che oggi, ricordiamolo, hanno ben pensato di inveire contro la decisione del governo francese di rendere diritto costituzionale l'aborto. E il pontefice e la sua cricca hanno ben pensato di dire:
ciao, sono Papa Francesco.
E non sono d'accordo.
E non sono d'accordo.
Cioè, che poi manco dicesse non sono d'accordo. Non si fa.
No, sì, infatti, proprio. Cioè, sì, ma poi, ad esempio, su questa roba qua. Non ci hanno scassato il cazzo per gli ultimi 2 anni, che lui era quello tranquillo,
che era di sinistra,
che era quello.
Ma e si deve essere distratto. Forse
sì, forse sì, se un attimo.
Allora lì si stava facendo le unghie.
Hanno preso un'ostia di troppo. Overdose d'acqua
sì,
santa.
Sì, sì, non sono accorti.
Comunque, pontification. Ma perché, insomma, pontefice, il papa, questa roba, da dove viene questo termine?
Perché come si diceva, no? Prima, che il ponte è una roba mistica, serve a collegare. Ecco, questa roba, in realtà, io non lo sapevo, ma pare che da sempre, dalla storia dell'umanità, è stata legata al passaggio tra la vita e la morte, diciamo. Quindi chi costruiva il ponte era un qualcuno sovraccaricato di un ruolo importante, perché stava costruendo un qualcosa di magico, in qualche senso.
Beh, l'attraversamento, modo. Comunque sia anche semplicemente Caronte, no? Il mezzo che diventa...
Esatto.
Passaggio.
Infatti pontefice deriva dal latino pontifex pontificis, che tradizionalmente, insomma, fondamentalmente riporta pons pontis, ponte, e facere, cioè fondamentalmente formato da queste due parole, ponte e fare. Quindi inizialmente il termine designava molto probabilmente colui che curava la costruzione del ponte sul Tevere, questo almeno per quanto concerne ai popoli romani e latini. Ma in realtà esistono paralleli in altri popoli, cioè la cosa che a me affascina molto quando si studiano queste robe andando indietro nel tempo è che dall'altra parte del mondo comunque succedeva magari una cosa simile. Ora qui non siamo proprio dall'altra parte del mondo, in realtà si parla di culture che si parlavano parecchio, però nell'antica Grecia per esempio la figura del gepirotes, ovvero dal verbo gefiro e costruire un ponte, era proprio l'equivalente del pontefice, era un sacerdote di fatto, e quindi chi costruiva il ponte era un religioso, un sacerdote che aveva un ruolo cruciale all'interno della religione. La similarità tra queste due figure fa quindi pensare che questa cosa derivasse in realtà da molto prima, probabilmente da origine indoeuropea, quindi probabilmente non se la sono inventata né i romani né i greci, arrivava ancora da prima. E pare che per esempio in Tessaglia le immagini degli dei da venerare venivano poste sopra il ponte sul fiume Peneus, da cui discenderebbe il nome dei sacerdoti che erano quelli che predisposti al culto. E niente, e quindi insomma era un qualcosa di importante che poi si è portato insomma, si è tramandato, è andato avanti nei secoli, sempre nella Roma arcaica, diciamo, c'era un collegamento tra sempre tra i pontefici e i ponti, perché il primo ponte di Roma, il Sublicius, di fatto era restaurato a cura del collegio pontificale, cioè effettivamente il pontefice era colui che
poi s'accollava il restauro, l'architetto, la manutenzione, sì. Il geometra,
esatto,
che poi dopo ha dato anche origine alle umarelle, tutta quella questione dei signori anziani con le braccia dietro la schiena, ecco.
Tu dici che se la sentono, dicono.
Secondo me si rifanno al Papa.
Ma dici, perché magari ci sperano anche che dando dei consigli.
Sì, capito, dici, ma magari,
ma magari. Vedono e ne sappiamo.
No, scusate, stasera non riesco a essere serio, però.
Nessuno vuole che tu lo sia. E il ponte, quindi, insomma, è un concetto simbolico, da questa valenza strana, un po' mistica, così che ci piace. E in epoca cristiana il ponte era il mezzo con il quale si poteva attraversare il fiume, ma non un fiume a caso, era il ponte tra la vita e la morte, come si diceva prima. E,
vabbè, però ecco, insomma, diciamo, continuando nella mia agenzia serale, è inevitabile che tu rimanga deluso se una questione così complicata tra la vita ti affidi a un ponte, insomma, sei del gatto, ecco, detto tra di noi.
Anche perché i ponti crollano, come
i
ci siamo accorti. Crollano. Sì, pare tra l'altro che la zona d'oriente del fiume era riservata ai vivi e la zona d'occidente ai morti. Cioè che c'era anche un po' questa convenzione, che non era... perché in effetti, se no, come fai a definirlo? Cioè a un certo punto devi fare uno standard. Cioè, mettiamoci d'accordo, i vivi dove stanno e i morti dove stanno.
Ecco, io ora come posso continuare questa puntata dopo che ti hai fatto questa domanda? Cioè io ora continuerò a pensare a questa cosa qua, tipo, stavano di qua o stavano di là? Ma quelli sono i vivi o quelli sono i morti?
Ora non ci dormirai la notte.
Scopriamolo con l'ascolto, no?
Lo scopriamo con l'ascolto, ci ascoltiamo i Passion, cioè dei Desert Wolf, i Passion in the Afternoon.
Yeah. besides this bridge is still too bad.
Questi invece erano gli Orange Juice con Bridge, molto più prosaicamente, molto, in maniera molto più didascalica. Siamo in chiusura, siamo arrivati all'ultimo pezzo di questa scaletta di Slick Chick dedicata ai ponti, appunto un po' anche un omaggio e un saluto al Ponte Radio, la nuova trasmissione incrociata con varie radio, Radio Quar, Radio Eustachio, Radio Onda Rossa e Radio Wombat. E chiudiamo in bellezza, direi.
Eh sì, chiudiamo con una musica maliziosa e gezzosa come il buon Piero Umiliani, e forse solo lui in Italia ha saputo fare. Piero Umiliani, che tra l'altro scopriamo giusto adesso, che è di Gavinana, è nata
Gavinana.
Incredibile, era di Gavinana.
Anche io lo sapevo,
l'ascolto un sacco da una vita, ma non sapevo questa cosa qua.
Da Gavinana si sente Radio Wombat, secondo me.
Sì, davvero.
Sì.
No, che vabbè, penso proprio non ci sia bisogno di presentazioni, ma sicuramente una cosa che è utile ricordare di Umiliani era, no, il suo approccio un po' televisivo, cioè di racconto, di usare la musica come, diciamo, davvero tramite e supporto all'immagine, a quello che succedeva intorno. E davvero questo era l'auspicio un po' per il nostro meravigliosissimo Ponte Radio transappenninico, interfluviale, attraverso lo stivale di merda che è l'Italia. E quindi
sì,
niente.
Perché sì. Piero Umiliani, tra le varie robe che ha fatto, le miliardi di cose che ha fatto una colonne sonore, musica di vari documentari televisivi. E tra l'altro, appunto, diciamo che il documentario televisivo era qualcosa che negli anni 60 e 70 in Italia era, come dire, considerata dalla RAI come un obiettivo un po' primario, ci si investiva moltissimo, era parte dell'educazione che si voleva dare.
Sì, assolutamente, sì. Lui fa parte di tutta quella della RAI educativa, no? La RAI un po' paternalista, pedagogica, di quegli anni, anche se proprio a livello mediatico Umiliani ha proprio il merito di portare, è stato proprio uno dei primissimi a portare proprio il jazz in Italia. Lui ricevette praticamente lui ascoltava musica di contrabbando durante il fascio e fu, insomma, redarguito più volte, portato, mi sa, una volta in questura, leggevo, e poi, insomma, fino ai primi anni 50 fu tra i pochissimi che riuscì a avere, suonare, portare in scena la musica jazz in Italia, e tra cui anche il Rai, lo fece proprio negli anni 40 con un altro direttore, leggevo, che praticamente, insomma, la musica nel momento dell'autarchia del fascismo, sicuramente la musica jazz americana,
no,
suonati da neri,
poteva.
Proprio no, no,
cioè,
no,
il male assoluto,
male, male. E, però insomma, che inserivano qua e là in tutte le produzioni che riuscivano a fare, ecco, di nascosto.
Ma infatti, se l'ascoltate, appunto, le musiche di questi documentari erano bellissime, in realtà interessantissime, e tra l'altro piene di sperimentazione. Però queste musiche e documentari raramente venivano pubblicate su disco, perché chiaramente era una musica un po' di servizio, che in quegli anni in realtà la musica di servizio era tanta e bellissima, affidata a persone, cioè più che competenti, ecco, ma non si trovava su disco. E allora a un certo punto Piero Emiliani apre questa etichetta discografica chiamata Omicron, che nasceva proprio per produrre dischi di sonorizzazioni. Poi però in realtà ha iniziato a pubblicare po' dischi di un po' tutti i generi. Però tra questi vari dischi iniziali di sonorizzazioni ci sono questo, Il Ponte dell'Asia, nonché anche Se Scoppia la Pace, e poi c'è, non so, ve lo ricorderete, Gli Italiani e l'Industria, che è bellissima, quella specie di musica proto-industrial, dove veramente si racconta la musica della fabbrica, nel senso letterale. E,
c'è un'opera che ha fatto di recente, cioè era super interessante, Enrico Gabrielli, il polistrumentista di Calibro 35, dove aveva fatto un concerto per macchine da scrivere, che richiamava proprio l'opera di Emiliani, e quindi e tutto sommato della techno, quindi dell'ossessività dell'industria, della produzione, che diventano che si possono musicare in un certo senso. Quindi sì, era...
Sì, tra l'altro, appunto, sperimentava, faceva giochi anche buffi, c'era quest'altro documentario, Il Mondo dei Romani, perché appunto dicevamo era proprio didascale, c'era documentari didattici effettivamente, e Il Mondo dei Romani, invece di fare le classiche musichette con i flautini e le cose, le cetre, eccetera, e in realtà invece c'era questa musica fatta da sintetizzatori e batterie elettroniche, che al tempo era una roba super pioneristica, insomma.
Sì.
No,
vabbè, questa cosa qua è anche è bellissima, giuro che l'ultimo ne ha detto su lui.
No, no.
Ma il pezzo che fu uno dei pezzi suoi più famosi è quello che fa star ridere. Che il cui titolo originale era Viva la sauna svedese.
Bellissimo, sì, sì.
Cioè
sì.
La canzone che poi il titolo è Mananana.
Sì.
Il titolo originale era La sauna svedese, quindi secondo me doveva essere per forza una persona ironica, ecco, sì, necessariamente.
Direi decisamente, ma anche tutti la musica che tu prima citavi, delle macchine da scrivere.
Sì, dai.
Cioè era tutta roba super ironica, chiaro. Sì, sì, sì. Bene, e quindi direi che possiamo far sentire questo Ponte dell'Asia di Piero Emiliani. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra due lunedì, sempre con Slick Chick. Siamo sempre un po' ritardatari, ma ce lo perdonerete, perché poi insomma dopo vi facciamo ascoltare cose belle e quindi ci facciamo perdonare. Quindi a presto, fate una buona serata, rimanete in ascolto di Radio Wombat e delle altre radio nostre amiche.
Ciao!
Ciao! Ciao. Thank you.